spazio alle vostre opinioni in diretta, grazie, con Bruno Longhi. Ciao Bruno, bentrovato.
Ciao Daniele, buonasera a tutti.
Ciao, guarda, ripartiamo con Maurizio che ci chiama dalla provincia di Varese. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Io sono un tifoso romanista ma sono un appassionato di calcio. Volevo solo sapere da mitico Bruno Longhi cosa ne pensava della mia idea, della mia opinione, che è quella, io sento tanti tifosi di Juve che si lamentano di Allegri e fanno bene, per carità di Dio, ma il calcio negli ultimi 6-7 anni tatticamente è cambiato tantissimo, con i difensori che comunque portano palla e si inseriscono, mentre allenatori come Allegri o come ad esempio Mourinho sono ormai ancora ancorati a un calcio di 15 anni fa. Infatti De Rossi con 2-3 solo modifiche ha ribaltato una squadra. Vorrei capire se secondo anche il signor Longhi l'idea può essere la stessa. Poi vorrei fare un appello a mister De Rossi, se per favore Renato Sanchez può non farlo entrare più, perché è un disastro.
Ok, ciao, ciao Maurizio. Bruno, sulla parte relativa a Mourinho e Allegri.
Allora, è chiaro che stiamo parlando di allenatori pluridecorati e plurititolati,
certo.
Però non dice una cosa sbagliata quando sottolinea che il calcio va avanti, ci sono delle innovazioni, bisogna apportare qualche modifica dal punto di vista tecnico, anche tattico, che possono cambiare un pochino quello che è l'andazzo di una squadra o il suo tipo di gioco. Mourinho e Allegri hanno ottenuto le cose migliori quando sono stati chiamati a gestire dei campioni e lo hanno fatto benissimo, cioè ci hanno messo la capacità loro di far rendere al massimo questi campioni. Adesso si entra in una dimensione in cui i campioni ce ne sono meno, per cui bisogna inventarsi qualcosa. Quando parla di rotazioni, no? Maurizio allude anche all'Inter, no? Che si è trovato a segnare un gol con i due braccetti che diventano uno assist man, l'altro goleador. Cioè bisogna un pochino stravolgere i concetti. Ecco, il discorso giusto è vedere se questi allenatori, comunque sui quali non si può discutere, per i titoli, per la bravura, per la professionalità, sono in grado di adeguarsi a questo cambio, a questo calcio che sta cambiando. E da questo punto di vista mi trovo per il momento d'accordo con lui, salvo che lo stesso Allegri ci dia poi la prova di essersi anche lui, non dico modernizzato, ma adattato a questo nuovo tipo di calcio. Poi per quanto riguarda l'appello a Renato Sanchez, non era rivolto a me questo.
No, direi di no. Andiamo a Mestre, da Marco. Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a Radio Sportiva e saluto il grandissimo Bruno Longhi. Io sono veramente euforico, sono al settimo cielo dopo la conquista della seconda stella, sono naturalmente un tifoso interista e anche un sostenitore del calcio Venezia. Speriamo di andare anche in Serie A quest'anno, ma sarà difficile con un Como, un Parma così travolgenti. Comunque devo dire che ho sentito Pasquale Guaro, che è un esperto di calciomercato nell'ambiente interista, che siccome ci sono dei titoloni sulla Gazzetta Sport, i giornali sportivi in Italia, e danno via che come un forte interessamento di Zirkzee, magari sarà anche vero dalla parte dell'entourage interista, il manager, ma è piuttosto costoso il giocatore. E ha detto proprio Pasquale Guaro, le sue parole di emittente televisiva che Bruno Longhi frequenta, non faccio nome per motivi pubblicitari, che aveva detto appunto che se l'Inter dovesse acquistare Zirkzee dovrebbe vendere almeno Thuram, perché appunto liquidità è quello che è, insomma sappiamo che ci sono problemi di Zhang col prestito.
Okay, la sostenibilità di un affare come Zirkzee è sicuramente importante, uno dei volti più importanti di questa di questo campionato di Serie A. Ciao Marco, che ne pensi Bruno di questa riflessione?
Ma vedi, io non sono un operatore di mercato, cioè non vado a raccogliere notizie a meno che mi capita in una chiacchierata amicale di venire a conoscenza di situazioni di questo tipo. Io più che altro commento quello che avviene, per cui Zirkzee non è ancora all'Inter, per cui non lo commento. Il fatto che almeno io, sentendo quelle che sono le voci che circolano, sarebbero relative al fatto che l'Inter avrebbe la possibilità di cedere dei giocatori al Bologna per far sì che l'acquisizione di Zirkzee fosse meno costosa dei 60 milioni di cui si parla. Però sono notizie che io ho appreso, ma non so fino a che punto sono vere. Rimane il fatto che adesso c'è questo derby Inter-Milan-Zirkzee, cioè i due se la giocano, ed è comunque un giocatore fortissimo. È chiaro che tu prendi Zirkzee e lo metti in panchina, sì, d'accordo, ci sarà una Champions più lunga, ci sarà il mondiale per club, ci potrebbe anche stare, però è chiaro che se vendi Thuram poi sei da capo, cioè l'Inter deve avere 5 punti per poter ovviamente essere competitiva in tutte le competizioni, per cui il mio parere è che l'Inter deve trovare le risorse e le può trovare vendendo quei giocatori che ovviamente sono, chiamiamoli in sovrannumero, che avrebbero mercato, deve trovare la strada per arrivare, se vuole ovviamente avere questo giocatore, a far sì che non chieda Durante, perché se no molli uno forte, ne prendi un altro forte, ma praticamente deve rifare tutto da capo.
334 773 0020 c'è anche Marco da Lucca in diretta con noi, ciao.
Sì, buonasera, anche per me è un grandissimo piacere parlare con Bruno Longhi, alla quale faccio la domanda sul Milan.
Sì.
Sono un po' preoccupato per il futuro, vedendo insomma la forza dell'Inter, e soprattutto non riesco a individuare una spina dorsale da cui ripartire in questa squadra qui, cioè il classico portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti. L'unico che mi viene in mente è Maignan, che però mi sembra in odore di cessione, comunque difficile rinnovo, insomma vediamo quello che succederà. Quindi volevo capire da Bruno Longhi come vede lui il futuro del Milan e anche nell'ottica di questa spina dorsale, se lui riesce a individuare qualche leader. Grazie mille.
Ciao Marco. Bruno.
César Luis Menotti, l'allenatore OCT dell'Argentina, campione del mondo del 78, che ebbi la fortuna di conoscere e tra l'altro di avere con lui lunghe chiacchiere, perché gli argentini sono peggio di noi italiani, noi parliamo di calcio per un'ora, loro parlano per cinque, no? E tra l'altro anche lui sosteneva che la spina dorsale deve essere quella, insomma, la spina portante, decisiva in una squadra. Il Milan a Maignan, lo stopper centrale deve essere individuato, perché ultimamente si è visto che Ciao è troppo giovane, Tomori non è più quello di due anni fa. Un giocatore come Fofana del Monaco potrebbe essere l'ideale per il centro, e poi potrebbe esserci anche Zirkzee della situazione. Però io, è il mio parere, modesto parere, io penso che il Milan abbia bisogno di avere una sua identità a livello di società. È tutto molto caotico, perché non è tanto il fatto di mettere dei giocatori, il fatto di avere nei ruoli di comando, laddove si prendono delle decisioni, esperti che siano in grado di decidere con cognizione di causa. Secondo me quest'anno il difetto del Milan non è tanto sul campo, sull'allenatore, sui giocatori, che qualche pecca c'era, ma soprattutto nella stanza dei bottoni.
A Bergamo adesso, da Giovanni, poi prima del break magari uno o due messaggi riusciamo ad incastrarli. Ciao Giovanni, intanto, buon pomeriggio.
Buonasera signor Longhi, complimenti per la trasmissione. Chiedo scusa se magari faccio una domanda che avete già così esplorato, che cosa, ma ho acceso la radio da poco. Volevo un'opinione del signor Longhi circa la richiesta che ha fatto la Roma di posticipare una sua partita, posticipando di conseguenza anche la finale di Coppa Italia. Io modestamente ritengo che sia una cosa che non sta né in cielo né in terra, e mi domando come una società di calcio possa fare una richiesta di questo tipo, però ecco, magari mi sbaglio. Grazie mille.
Ciao Giovanni. Bruno.
Ma sono rimasto anch'io abbastanza perplesso e basito di fronte a questa richiesta, no? Perché non è che si chiede lo spostamento di una partita e basta, si chiede lo spostamento di una finale di Coppa Italia. Francamente non ho visto nei dettagli, non ho seguito bene nei dettagli, perché mi sembrava abbastanza assurda la cosa, e praticamente leggendo il giornale sono passato alla pagina successiva pensando e ipotizzando che non venga concessa questa deroga dalla Lega, per cui non mi sono addentrato più di tanto. Questa è la mia risposta.
Allora, c'è una notizia intanto che arriva dal mondo del tennis. Finisce il torneo di Madrid per Jasmine Paolini, l'azzurra è stata sconfitta in due set in un'ora e 42 minuti dalla russa Andreeva, 7-6, 6-4. Andando sui messaggi, ne parlavamo poco fa con Giovanni Pasquale, un amico ti chiede che ne pensi delle difficoltà, lui parla di crollo dell'Udinese, 15 allenatori in 10 anni, oscure connessioni finanziarie, 3-5-2 imposto a ogni allenatore, 10 punti in media di meno da quando si andava in Europa, che ne pensi?
Guarda, c'è stata una considerazione, ero anch'io in auto, per cui ero sintonizzato nel momento in cui l'ex Udinese, l'ex Torino, l'ex Inter, Giovanni Pasquale, no, parlava di questo tema, no? Però è stato toccato un tasto secondo me importante, perché avete citato le ultime quattro partite in cui l'Udinese praticamente si è vista togliere dei punti all'ultimo secondo, no?
O per me.
Antecedentemente c'era stata anche la partita con l'Inter in cui l'Udinese aveva perso in casa all'ultimo secondo con il gol di Frattesi.
Giusto.
Per cui bisogna anche tenere presente che cinque partite del genere che ti tolgono ognuna due punti o se non di più, cioè devi fare un pochino la somma e renderti conto che insomma quello che poteva essere in effetti non è stato. Non perché il 96esimo, il 97esimo minuto non facciano parte delle partite, ma evidentemente diciamo che la dea bendata non è stata dalla parte dell'Udinese, quando pensi di aver portato a casa il risultato e poi alla fine ecco che ti becchi il gol. Vuol dire che la partita, l'Udinese le partite li gioca, perché io l'ho vista giocare, una squadra che gioca. E capita quello che è, non dico l'imponderabile, ma quel qualcosa che pensi che non possa più capitare, perché oramai sei arrivato al 95esimo, 96esimo. Ci sono squadre, adesso non mi spiace mettere il dito nella piaga, no? Tipo Sassuolo, Sassuolo è penultimo in classifica, è messo malissimo, ma tu vedi una squadra che non c'è più, una squadra che non, uso un termine forte, è allo sbando, perché si è trovata in una situazione alla quale non è abituata, per cui vengono fuori quei valori che mancano per fare quel tipo di partita. Io l'Udinese in tutte le partite la vedo invece in palla, vedo una squadra che lotta, determinata, e poi purtroppo le cose sono andate così, per cui talvolta non è solo non è il disarmo generale, ma talvolta è una concomitanza di eventi negativi che capitano quando pensi che non possano più capitare. Non è un'ancora di salvezza quello che voglio tirare, però ci sono squadre che vedo lottare e che mi rendo conto che sono in grado di tener botta, e poi le cose non vanno per il verso giusto.
334-773-0020 per le vostre chiamate, poi messaggi al 366-084-122. Nota a margine, piccola nota introduttiva, con una comunicazione ufficiale della Lega di Serie A sulla giornata numero 36. Poco fa, Bruno, avevamo sfiorato il tema, no, del rinvio della finale di Coppa Italia per piazzare, questa la volontà e la richiesta della Roma, lunedì sera Atalanta-Roma, match della 36esima giornata di campionato. Per quanto riguarda la comunicazione ufficiale arrivata appena pochi istanti fa dalla Lega di Serie A, Atalanta-Roma si giocherà domenica 12 maggio alle 20:45. Dunque la richiesta della Roma cade nel vuoto, almeno per quanto riguarda il posizionamento di questa sfida al Gavi Stadium, molto importante, con due formazioni in corsa per un posto nella prossima Champions. Intanto Nello da Viterbo è il primo amico di questa seconda parte del nostro robot in risposta. Ciao, ben trovato.
Buonasera a voi, al dottor Longhi, sempre imparziale, sempre gentile. Io volevo, per quanto riguarda il caso, vorrei discutere del fatto del caso di Indica.
Sì.
Praticamente nel girone H di Eccellenza è successo un caso analogo. Eravamo allo stadio e un tifoso si è sentito male. Partita è stata sospesa. È andato praticamente, i due dottori sono saliti sugli spalti con l'ambulanza e portato via il tifoso. I due capitani non hanno voluto riprendere la partita. Di conseguenza, partita persa a tutte e due, è un punto di penalizzazione. La vita di un tifoso vale meno di una vita del calciatore a questo punto.
Ciao Nello.
Che cosa ne pensi?
Sì, sì, no, impone una riflessione, se vogliamo, questo
sì, impone una riflessione, però bisogna vedere quello che è il regolamento. Mi spiego. Ovviamente la vita è uguale per tutti, è sacra per tutti, non dimentichiamolo. Bisogna vedere, per proseguire la partita, in che maniera ciò che accade sugli spalti possa o meno incidere sulla psicologia, sull'aspetto psicologico di coloro che sono in campo. Cioè, se questi non si sono accorti di niente, il tutto è avvenuto in maniera tale che non ci fossero delle ripercussioni sul campo, potevano anche andare avanti a giocare, mi spiego. Nel caso in cui invece si fossero accorti i 22 in campo, anche coloro che fanno parte della panchina, che stava succedendo qualcosa di grave, io sono solidale, continuo ad essere solidale con coloro che hanno deciso di non andare avanti, perché quando c'è di mezzo la vita di un uomo,
la vita di un uomo ti può toccare, sia se questa vita appartiene a colui che sta sugli spalti o appartiene a colui che è in campo. Però ripeto, bisogna vedere in che maniera è stata la percezione da parte dei giocatori, ecco, solo quello dobbiamo tener conto, perché poi il regolamento non lo faccio io, non lo fa il nostro amico Nello, non lo fai nemmeno tu Daniele, capisci?
Certo. Allora, Torino, andiamo da Antonio, ciao.
Pronto?
Ciao, sei in diretta.
Buonasera, sono Antonio. Ciao. Da Torino.
Prego. Vai pure con la domanda.
Volevo sapere, io sono del Torino e mi sembra che con questa era Cairo che non vuole più finire, nei momenti salienti quando c'è da vincere la partita che ti fa fare quei punti in più per andare veramente nelle zona che conta anche solo per l'Europa League, la squadra non giochi, come se dalla dirigenza, come se dal presidente non voglia fare quel salto per non dover poi investire, e ci tiene sempre lì al decimo posto a fare la comparsa del campionato. Vi ascolto per radio, grazie mille.
Ciao Antonio. Bruno.
Allora, prima ho ascoltato l'intervento che ha fatto il collega di Tutto Sport, che è stato abbastanza tranciante, insomma ha fatto capire quello che è il malcontento da parte della tifoseria nei confronti del Torino. E poi bisogna sempre vedere, a parte che adesso io lo sto seguendo perché è una squadra che mi interessa e mi appassiona, no? Devo dire che dopo le due sconfitte con le romane, due sconfitte che sono arrivate di seguito, c'è stata una sola sconfitta se non sbaglio con l'Empoli, poi un sacco di risultati, di pareggi, cioè Torino è un'altra squadra che tiene bene il campo, e la differenza con i tre punti tra lo 0-0, vincere le partite, alla fine penalizza in classifica. E poi non dimentichiamo che insomma mi pare che Cairo debba essere apprezzato per il fatto che non vuole mai fare il passo più lungo della gamba, laddove le possibilità gli permettono di arrivare lui ci arriva, perché se andiamo a vedere sono arrivati vari Bellanova, Zapata, giocatori forti, cioè non è che il Torino si è accontentato di giocatori a parametro zero, ma anche senza richieste. Il tentativo di far bene c'è stato. Probabilmente quest'anno non ha funzionato l'effetto Juric, perché lo scorso anno fino a un certo punto di questa stagione sembrava che le cose dovessero andare per il meglio. Però ripeto, quando non hai quei giocatori che fanno la differenza, perché Torino non è, a parte Zapata, che fa la differenza, diventa dura fare punti, perché se non vinci con la teoria del pareggio arrivi al decimo, al nono posto, non di più. E purtroppo le squadre che arrivano in alto sono quelle che hanno i campioni. Poi non vorrei citare il Napoli, che ha i campioni e addirittura quest'anno è a 40 punti dall'Inter, alla quale lo scorso anno ne inflisse 20.
Andiamo adesso in diretta su Radio Sportiva a Pavia, c'è Giovanni in collegamento, ciao.
Sì, ciao.
Prego.
Volevo avere un parere da Bruno, intanto complimenti per la trasmissione, volevo avere un parere da Bruno Longhi, stimato giornalista, riguardo a questa prepotenza dei social nell'epoca attuale, anche Allegri out, Pioli out, mi sembra che tante volte tutta questa cosa qui prenda un po' troppo il sopravvento, lasciando un pochettino da parte poi quello che è l'obiettività dei fatti. Credo che ci vorrebbero delle società più forti in grado di gestire anche queste problematiche. Non trovo giusto che la curva del Milan faccia dei comunicati in cui dice che non accetta l'arrivo di Lopeteghi, posto che io non so neanche chi sia Lopeteghi, però mi sembra ecco che le cose stanno prendendo un pochettino un andazzo sbagliato tutto lì.
Ciao Giovanni, condividi questa osservazione?
Beh, io che sono giurassico condivido al 100%, ma mi spiego perché. I tifosi è giusto, no, che abbiano voce, però un conto è parlare, un conto è urlare, un conto cercare di imporre quelle che sono i loro desiderata. Ma per esempio sta avvenendo un qualcosa che, andando indietro negli anni, non avveniva. Una volta i giornali facevano opinione sulla gente, sui tifosi. Oggi succede il contrario, che i social lo sparano e i giornali si fanno condizionare da ciò che leggono sui social e poi di conseguenza si comportano per andare diciamo a favore di coloro che scrivono sui social, per cui è un è un giro vizioso che è sbagliato secondo me, perché si perde veramente quella che è la lucidità nell'opinare e ci si fa condizionare invece dalla massa, che talvolta la massa è suggestionata da un risultato, cioè Pioli out, Pioli on fire, cioè voglio dire qui ognuno dice la sua, solo che quando spari forte anche i giornali si fanno condizionare. Poi il fatto che possano essere i tifosi, che non sono loro che gestiscono ovviamente quello che è il capitale della società, anche se contribuiscono naturalmente con gli abbonamenti, ma non è più come una volta la voce biglietteria allo stadio incideva tantissimo, cioè i tifosi erano veramente i proprietari, parlo dal punto di vista economico, non dal punto di vista effettivo, affettivo della società. Oggi gli introiti sono ben altri, per cui la voce dei tifosi è una voce molto molto più piccola, però amano farsi sentire e voler anche intromettersi in quelle che sono le decisioni della società, e questo è sbagliato, perché con questi atteggiamenti si condiziona anche l'atteggiamento della società nel caso in cui al timone della società non ci siano persone di una lucidità tale da far sì che loro decidano indipendentemente da quelli che sono i rumori che sentono in giro.
334-773-0020, Paolo da Sassari, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Vorrei fare questa domanda a proposito dei rapporti con i tifosi, diciamo, delle squadre. Ecco, io noto sempre che ormai alla fine di ogni partita ogni squadra va sotto la curva per prendere gli applausi o per prendere i cosiddetti i rimproveri da parte dei tifosi. Ma secondo me questa cosa è veramente, sta prendendo una piega secondo me sbagliata, perché non è che i tifosi devono decidere sulla morale dei giocatori perché sbagliano i giocatori o non sbagliano, eccetera. Boh, mi sembra che gli si dia troppa importanza. Sento la vostra risposta per radio, grazie.
Ciao Bruno.
No, io ho un'opinione chiara su questo punto. È giusto che i giocatori, soprattutto nelle partite in trasferta, vadano a ringraziare coloro che si sono sobbarcati magari ore di viaggio per andare lì a sostenere i giocatori, a sostenerli nella loro fatica. È giusto ringraziarli indipendentemente dal risultato acquisito, però non accetto i processi, perché non c'è nessun calciatore, nessuna squadra che vada in campo per perdere. Se ti capita ovviamente la disavventura, non sei al massimo della forma, ma di dover perdere una partita, non devi assolutamente sottostare al processo di chi non ha il diritto di poterti processare. Io condivido al 100% il fatto che ci sia il saluto nel caso sia di vittoria che di sconfitta, perché è giusto riconoscere lo sforzo che certi tifosi fanno, si privano di ore di sonno, anche di lavoro, spendono dei soldi, perché è giusto ringraziarlo, ma il processo non l'accetto.
Antonio Malato Azzurro, dunque lo immagino acceso tifoso del Napoli, ci scrive: ma quando mai Gasperini si muoverà da Bergamo? Poi per cosa? Per la confusione che regna a Napoli? Tu ci credi a questa pista per l'attuale tecnico dell'Atalanta?
Ma non ci credo, perché praticamente Gasperini è il duca di, se fosse un ducato, lui è il duca di Bergamo. Per cui, ma no, ma sta benissimo, ottiene risultati importanti, riconoscimenti che gli arrivano dall'interno, da Bergamo, dall'Italia, e gli arrivano dall'estero. Per quale motivo dovrebbe muoversi, lasciare il certo per l'incerto? Lui sta benissimo, è nel suo regno e gestisce veramente alla grande questo regno, ma sicuramente Gasperini, insomma, conoscendolo anche un po', penso che non si muoverà.
Allora, un amico ti chiede una valutazione sulla stagione del Verona. Ci salviamo? Molto semplice, Simone.
Ma io, guarda, la valutazione sul Verona le sto facendo da gennaio in avanti, che secondo me è quello che sta facendo il Verona, a prescindere poi dal risultato dell'ultima partita. È una squadra che è stata completamente rivoltata come un calzino, ovviamente per saldare quei debiti che esistevano in quel preciso momento, cioè vendendo giocatori, acquisendo dei prestiti, praticamente mettendo Sogliano nelle condizioni di fare un lavoro enorme e mettendo anche Barone nella condizione, ed è stato bravo fino a questo momento, di riuscire a fare un lavoro enorme. Per cui applausi a coloro che hanno gestito questa situazione. se poi riuscisse a tagliare il traguardo vittoriosamente, la vittoria vuol dire salvezza, gli applausi sarebbero anche doppi.
Sempre via WhatsApp al 366-084-122, Marco Milanista torna sulla pista Lopeteghi, che lui reputa comunque un buon allenatore, ma non credi che ci voglia comunque un profilo che conosca bene il campionato italiano, con la componente dunque della italianità? No, spesso e volentieri era stato puntato l'indice su questo punto, da questo punto di vista, sugli acquisti del Milan della scorsa stagione. Credi che per la panchina valga un discorso diverso?
Ma guarda, io dico, se devi andare all'estero, uh-huh, allora se vado, è quasi paradossale quello che dico, se vai su Klopp, se vai su Guardiola, se sei andato su Mourinho, insomma prendi dei top che ti mettono al sicuro da qualsiasi sorpresa, e sei anche sicuro che non vengono contestati questi, perché hanno un palmarès talmente forte che nessuno si mette subito ad alzare la voce dopo i primi risultati storti. Andare a prendere questi personaggi qui è comunque rischioso, a meno che abbiano la bacchetta magica e riescano ad inventare qualcosa di innovativo subito vincente. È rischioso comunque, cioè io francamente non faccio il dirigente, ma se fossi il dirigente del Milan non andrei mai su profili tipo quello di Lopeteghi. Però, ripeto, io sono qui per esprimere dei pareri e per fare dei commenti, questo è il mio parere, poi almeno facciamo quello che credono sia la cosa migliore.
Alessandro,
a proposito invece, volevo aggiungere una cosa. Prima abbiamo parlato di Inter, di Zirkzee e di Thuram, cioè che nel caso in cui dovesse arrivare Zirkzee, l'Inter dovrebbe cedere Thuram. Dico, lo cederebbe nel caso in cui, ecco, dimenticato questa aggiunta, nel caso in cui avesse la necessità di fare una grossa plusvalenza, allora avrebbe una spiegazione. So che Zirkzee lo posso prendere per 30 milioni, cioè 30 milioni più alcuni giocatori che sono ovviamente appetiti dal Bologna, e ne incasso 90 o 100, allora questo sarebbe tutto un altro discorso. Io prima avevo fatto una considerazione solo di carattere tecnico, che cedi uno forte per prenderne uno forte, praticamente sei nella stessa situazione.
Alessandro da Genova ti chiede se anche tu vedi Gilardino ancora sulla panchina del Genoa la prossima stagione.
Ma se me l'avessi chiesto un mese fa avrei detto di sì, adesso ascoltando un pochino quelli che sono i rumors, francamente non ho notizie in proposito, per cui mi baso un pochino sulle sensazioni e sulle percezioni. So che ha lavorato bene ed è anche appetito, ma ormai sai, allenatori appetiti ce ne sono tanti, no? Italiano è appetito, Palladino è appetito, cioè allenatori che hanno lavorato bene, per cui ci sono richieste da parte di altri club. Ho sentito per esempio dell'ipotesi Italiano-Torino, sentivo che ne parlavate prima che iniziassi il microfono aperto, e io dico che non voglio sminuire il valore del Torino, ma se tu con la Fiorentina continui a collezionare finali, Coppa Italia, Conference League, eccetera eccetera, lasci una situazione di questo tipo per andare laddove bisogna ricostruire tutto da capo, mi sembra abbastanza curioso, non aggiungo altro.
Bruno Longhi, grazie e appuntamento a presto su Sportiva.
A te, buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao Daniele.